Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e benvenuti a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene, oggi c'è una doppia paginata di comicità pura su Repubblica. Cioè, togliamo il cappello davanti al talento comico dei colleghi, perché Repubblica, oggi uno dei principali giornali del paese, allestisce una doppia pagina sul fatto che in Italia c'è il pensiero unico della destra. Che è esattamente il motivo per cui Repubblica può quotidianamente allestire questi capolavori di comicità, ovviamente, no? E allora le mani sulle news, dalla RAI ai giornali, la strategia della destra punta al pensiero unico. Ripeto, detto da chi per fortuna ogni giorno va in edicola contro la destra, quindi insomma, se ci fosse il pensiero unico, diciamo che in Russia o in Cina non esiste un giornale che vada in edicola ogni giorno contro il governo. Qui per fortuna esiste lunga vita Repubblica, per una questione di principio, ma anche per l'irresistibile deriva comica che quello che era, diciamo, il giornale del ceto medio riflessivo progressista ha ormai intrapreso da tempo. Perché, scusatemi, parlare di pensiero unico di destra in questo paese, quando ieri, come ci ha raccontato il direttore del giornale, storicamente i lettori del quotidiano di Montanelli lo nascondevano in questo paese, lo nascondevano per paura di essere attaccati fisicamente negli anni dell'ideologia e del terrorismo politico. Il paese in cui c'è un solo unico festival culturale tutto l'anno, costituito dalle stesse persone che si invitano e si autoinvitano per illustrare le stesse idee, ovviamente quelle dei buoni, dei giusti, dei progressisti. È un paese in cui perfino il Corriere della Sera, storicamente il quotidiano della borghesia produttiva, è ormai, come dire, assolutamente assorbito dal mainstream di sinistra. L'attuale direttore del Corriere della Sera viene dall'Unità, è stato caporedattore all'Unità. Le firme più prestigiose del Corriere della Sera si chiamano ormai Roberto Saviano, Walter Veltroni addirittura, quindi, come dire, anche nella cattedrale della borghesia lombarda è arrivato il pensiero unico, di sinistra però, non di destra. E invece tra gli argomenti con cui Repubblica dimostra questa tesi dadaista per cui in Italia c'è il pensiero unico di destra, ci sono i seguenti. C'è il fatto che alcune figure storiche della RAI, Fabio Fazio, Bianca Berlinguer, lo stesso Augias, si sono accasate altrove. Cioè, sostanzialmente, il pensiero unico di destra è dovuto al fatto che c'è il mercato in Italia e che persone che hanno lavorato a lungo in RAI hanno liberamente scelto, non è che è entrato, come dire, una squadraccia nera sventolando i manganelli, li ha cacciati da Viale Mazzini. No, hanno scelto di andare a lavorare bene, a guadagnare bene altrove. E poi, appunto, parlando della Berlinguer, una chiara dimostrazione del pensiero unico, e giuro è stampato su Repubblica, è dovuta al fatto che Mediaset sta incentivando questo pensiero unico, anch'essa ovviamente, perché arruola la figlia dello storico segretario del PC per fingersi trasversale, ma nei talk lascia microfono libero ai corifei della Premier, Nicola Porro, Mario Giordano, Paolo Del Debbio. Cioè, sostanzialmente il pensiero unico c'è perché un'azienda privata prende la Berlinguer ma non censura Porro, Giordano e Del Debbio. Come dire, siamo veramente al capovolgimento della logica che da sempre è l'essenza del comico, diciamo. Ma va avanti l'articolessa di Repubblica e ci dice che il pensiero unico di destra c'è perché un imprenditore con interessi storici consolidati nell'editoria, cioè non uno che si è svegliato ieri mattina, Antonio Angelucci, sta trattando l'acquisto di un'agenzia di stampa, l'AGI. E questo dimostrerebbe che c'è il pensiero unico di destra. Ovviamente quando altri imprenditori, facciamo nomi a caso parlando di Repubblica, De Benedetti e il Can, hanno realizzato e realizzano grandi concentrazioni di potere editoriale, no, quello è il libero mercato e libertà di stampa, ci mancherebbe. Se lo fa Angelucci è il pensiero unico di destra. Il pensiero unico di destra ovviamente è straconfermato dalla censura che ha subito Antonio Scurati, che non esiste, ricordiamo, il monologo di Scurati è circolato ovunque, in primis sulle pagine social della Premier, ma ovviamente l'affare Scurati dimostra che in Italia c'è il pensiero unico di destra e anche l'attacco alla conduttrice Serena Bortone. Ma qui, come dire, veramente scadiamo nella farsa perché, come dire, rispetto alla Bortone, Scurati è Céline, no? Non so come dire, quindi non, per censurare qualcuno bisogna che delle idee vengano comunque espresse in qualche modo, via. È così, una doppia pagina per dire che c'è il pensiero unico in Italia, con delle argomentazioni surreali. Semplicemente surreali. Allora capite che se la bolla del mainstream progressista va avanti così, beh, io credo che Giorgia Meloni, leader del centrodestra, accendano un cero ogni mattina alla salute di Repubblica che vada avanti così, perché se gli argomenti per contrastare il centrodestra al governo si riducono poi al solito, cioè all'allarme fascismo, beh, temiamo, anzi auspichiamo che lor signori prendano un'ammazzata alle elezioni europee come l'hanno presa alle elezioni politiche. Li lasciamo al loro sabato antifascista e io invece vi do appuntamento a lunedì. Grazie a tutti.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Pronto?
Avvocato.
Mi dica.
C'è bisogno di lei.
Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità.
Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte.
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
C'è bisogno di lei.
Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
Subito la linea ad Antonino Danna e i suoi ospiti, tutti collegati.
Grazie, condottiero mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, questo è il garage dell'Alfista sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con due graditissimi ospiti, il nostro copilota Alex Cereda e al telefono Sua Eccellenza Reverendissima e Monsignor Giorgio Langella, collaudatore magnifico dell'Alfa Romeo, tra i padri della 164. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno caro, stavo quando parli.
Buongiorno di Giorgio, prima, ciao.
Emozionare.
Vabbè, dovete sapere che io ho l'abitudine, quando chiamo Giorgio, di sfotticchiarlo un po' chiamandolo Eccellenza Reverendissima e Monsignor Langella, però lui credo che il titolo se lo meriti. Alex, tu che ne dici?
Guarda, non perché c'è un'amicizia che lega anche a me, Giorgio, però è una persona molto speciale. Giorgio non è solo stato una persona che ha collaudato, responsabile del collaudo a Alfa Romeo negli anni d'oro, e grazie alla sua competenza abbiamo goduto di auto eccezionali, ma è una persona molto umana, rappresenta quella fetta d'Italia, di italiano, che credeva nel suo lavoro e crede tuttora, che ha lavorato nella massima onestà, con il massimo scrupolo. Tant'è che oggi, nonostante sia in pensione e potrebbe godersi tranquillamente la sua pensione guardando la TV, è a disposizione di tutti e io devo ringraziarlo perché più volte è stato addirittura lui a chiamarmi la sera per aggiornarmi su alcune idee della mia Giulia in preparazione e per chiacchierare ovviamente di Alfa Romeo, dei tempi d'oro, della sua esperienza. Tutti i nostri ospiti sono onorevoli ovviamente, ma Giorgio Langella ha un posto speciale, questo me lo dovete permettere di dire.
E primus inter pares. Giorgio, senti, che consigli gli hai dato per questa Giulia da Corsa?
Per questa?
Giulia da Corsa, la Giulia del nostro Alex.
Dei consigli, mi ha raccontato il test di collaudo della Giulia e le prove che io dovevo fare su questa macchina, che ovviamente lui lavorava sulle auto stradali. Questa è stata la sua consulenza e poi il parlare di alcuni stralci del suo libro, ecco, questo è molto più interessante.
Allora, intanto ringrazio anche Alessandro per le belle parole, eccetera, eccetera. Comunque io dico sempre, mi considero una persona fortunata perché ho potuto fare nella mia vita un lavoro che mi piaceva. E questa è una vera fortuna, ecco, poter fare il lavoro che ti piace e che ti dà soddisfazione. Ecco, questo volevo dire. Ma per quanto riguarda allora la Giulia, la prima Giulia di Alessandro, quella diciamo quella che usava per girare in pista, intendi?
Sì, quella di colore bianco.
Beh, diciamo uno dei primi delle prime cose di cui avevamo parlato, se ricordo bene, era il fatto che lui entrava dall'odore di gas in vettura, c'erano dei flussi eccetera eccetera. Io gli ho dato alcuni suggerimenti, cose che utilizzavamo noi in Alfa Romeo, no? Se sentivamo ad esempio un fruscio d'aria, allora se io ero sulla strada sapevo come fare per eliminarlo, se invece ero dentro, diciamo, sulla pista interna, allora la vettura la mandavamo comunque in officina a fare quegli interventi segnalati. Era questo, vero Alessandro?
Sì, sì, assolutamente. E tu hai aggiunto una cosa straordinaria. Se pensiamo all'epoca, mi hai spiegato il discorso della differenza di pressione tra l'interno dell'abitacolo e l'esterno. Ti ricordi? Mentre la pressione all'interno dell'abitacolo deve essere differente, allora, perché comunque ne va della fluidità aerodinamica dell'auto.
Allora, il discorso è questo, è che io intanto parlo da una persona normale, non sono un sapientone e così via, parlo di quello che io facevo e che noi facevamo. Allora, il discorso è chiaro, quando tu vai in marcia c'è una pressione che può entrare in abitacolo attraverso il calderatore, eccetera, eccetera. Se tu abbassi il finestrino, anche di poco, vedi ad esempio se tu fumi in macchina, no? Apri il finestrino, per dire, di sinistra, anche di 2-3 centimetri, il fumo va fuori immediatamente, no?
Ecco. Sì.
Però da qualche parte questo movimento d'aria deve essere causato da un'entrata di aria e per creare l'uscita. Non so se mi spiego. Quindi sì, in genere entra dal baule, ecco. Quindi se tu hai, non so, odori di gas, una macchina vecchia che fuma un po', eccetera, eccetera, se il vano baule non è perfettamente sigillato, è chiaro che delle infiltrazioni di aria dall'esterno, in quel caso può essere gas o odore di benzina, abbassando il finestrino viene all'interno e riesce, diciamo, abbastanza velocemente, però questi odori tu li senti. Allora, per eliminarli, è chiaro che se tu sigilli per bene il cofano baule, cioè l'interno tra abitacolo e vano baule, questa cosa qui non la percepisci, diciamo, non dico più, ma quasi più. Ad esempio può entrare anche dalle maniglie dei pannelli, no? Anche quello, no? Dopo sono stati fatti dei rivestimenti in modo che non entrassi anche un poco d'aria, perché uno metteva lì la mano per abbassare il finestrino, se va giù un pochino il finestrino dall'altra parte sentiva il movimento di aria dalle manopole, dalle manovelle.
Giorgio, sappiamo in tanti che da tempo ti dedichi a un libro. Io ho avuto l'onore di leggere alcuni pezzi del libro che gentilmente mi hai mandato. È un libro straordinario perché racconta la tua vita di un Alfa Romeo e soprattutto tecnicamente i collaudi, quindi è come un manuale. A che punto sei nell'editare il libro e quando lo vedremo? Quando lo potremo leggere completo?
Allora, adesso è un po', sai, questa fiacchiaccia qui, ho rallentato un momentino. Allora, io ho già messo insieme 714 pagine. In queste pagine ci sono dentro alcune, mi pare 15 relazioni originali di collaudo, alcune scritte ancora a mano, perché ai collaudatori non piaceva scrivere a macchina, in genere le relazioni facevano a mano. E praticamente sono relazioni che io facevo quando magari finito il lavoro alle 5 del pomeriggio, poi andavo, se c'era urgenza andavo a Bolocco per i nuovi prototipi e non si poteva vedere sulla strada, poi quando tornavo a casa facevo le relazioni. E poi per fortuna le ho tenute alcune cose, perché mia moglie me le stampava e poi le portavo in Alfa. Dunque, però sono praticamente 500 e passa argomenti già scritti, 714 pagine mi pare. Adesso però ho 548 argomenti da scrivere ancora. Alcuni sono già scritti in brutta e devo trasferirli in bella. Insomma, ci vuole un po' di tempo. Però quello che dico è assolutamente, partendo da quando sono entrato a 14 anni nel gennaio del 57, non c'è di quello che io scrivo, non c'è una virgola inventata, perché questa cosa lì la sto scrivendo. Ho iniziato a scriverla per me, cioè non con l'idea di pubblicare, perché non lo so, hai capito? Non c'è una virgola inventata. Pensa che, non so se ti domandati, io in quegli anni lì quando sono entrato, io ricordo i nomi che li ho scritti di tutte le persone che lavoravano nel reparto, diciamo i miei maestri. Io ero il più piccolo che c'era dentro. Quello più giovane che c'era dentro lì al reparto montaggio, al portello, forse avrà avuto 30 anni. Quindi ero il loro ragazzino, il loro bambino, che però che doveva imparare. Ecco, comunque non c'è una vera inventata.
Dicevo, quando l'Alfa Romeo era, tra virgolette, umana, nel senso che si lavorava... L'orgoglio dell'Alfa Romeo per gli italiani non è solo la bellezza delle auto, però si sta scoprendo tramite te e altri lavoratori che c'era molta unione all'interno di chi prestava la propria opera all'interno dell'azienda, cioè l'operaio voleva bene all'azienda dove lavorava, questo è importante.
Allora guarda, se
lei va in altre aziende.
Dico questo, io appena sono entrato, chiaramente... mi hanno portato nel reparto montaggio dove mi hanno montato le 1009, la Giulietta, le Spring, le Zagato, il Romeo, eccetera eccetera. Allora quello che dico che tutte le persone che erano lì facevano parte di una famiglia. Il capo, il capolinea che mi ha portato nell'ufficio per presentarmi al dirigente eccetera eccetera, ha visto che io ero un po' spaventato, insomma, sai, un po' a vedere tutte quelle persone anziane, tutte quelle macchine lì immense, sì? E mi ha detto, il milanese mi ha detto, Nan, che non ti preoccupare, perché qui siamo una famiglia. Tradotto, ragazzo, non ti devi preoccupare perché qui siamo una famiglia. Ed era assolutamente vero, perché non c'era, ad esempio, uno faceva un lavoro, alla fine non veniva particolarmente bene, non diceva, beh dai, può andare lo stesso, guai a Dio, non succedeva, perché le cose dovevano essere perfette. Se avevi bisogno di una mano, tutti erano pronti ad aiutarti, era proprio una famiglia, assolutamente vero.
Giorgio, senti, noi abbiamo ancora 8 minuti, poi c'è la nostra Giorgia Pacione di Bello che parla di fisco, ma io volevo chiederti una cosa, perché me l'hai detta avantieri al telefono, che cosa hai promesso che realizzeremo? Perché faremo una puntata di questo programma, ovviamente.
Stai parlando della tua macchina?
Sì.
Allora, quando la tua macchina è pronta... Allora tu vieni a trovarmi, come già fatto altre volte, la guardiamo e poi mi piacerebbe fare un collaudo originale come si faceva in Alfa Romeo, cioè, con tutte le valutazioni, con i voti, cioè, la descrizione di eventuali anomalie, eccetera, eccetera. Questo come si faceva in Alfa Romeo. Io la chiamo scaletta mentale. Una volta quando uscivo, le prime volte, a parte l'ho portato sempre il libro, cioè un quaderno grosso per prendere l'appunto, e poi dopo mi ricordavo, però mano a mano tutte queste cose qui con l'abitudine di memorizzare, io rientravo, ma non solo io chiaramente,
sì, certo.
Io rientravo e cominciavo la relazione partendo, si parte sempre prima dal motore, e io ripensando a tutto quello che c'era, io avevo percepito dal motore, segnavo motori, frizione, cambio, trasmissione, pneumatici, guida, bla bla bla, cioè tutta una scaletta che io ho chiamato negli anni la scaletta mentale, perché è una cosa che e come tu nel tuo lavoro, Alessandro, nel tuo lavoro, no, memorizza le cose, non ho bisogno di scrivere, ecco, capito?
Certo, certo. Senti, ma
con l'auto della Giulia Berlina, ne parlavamo ieri, che è
riportato
a Milano col viaggio al ritorno. L'anno scorso da Milano è sceso giù a Roma, un viaggio bellissimo che ho fatto in buona compagnia, e quest'anno cercherò di riportarlo a Milano, così da portarla da Giorgio per fare questa, tra virgolette, anche questo collaudo, quindi insieme alla 166, ci sarà anche la Giulia, e mi farà molto piacere avere il collaudo di Giorgio dell'auto con, se si può chiamare così, il referto dell'esito della prova.
È giusto, così avremo B albero busso e V6 busso, quindi meglio di così. Giorgio, dici?
Assolutamente sì, penso che io mi ricordo tutte il tipo di valutazioni, il tipo di prove che si facevano sulla Giulia, ricordo tutte, anche se sono passati 50 anni, capito? Mi
certo.
Ricordo tutto perfettamente, meno male che questo la memoria mi mantiene.
Tu sei la memoria vivente di un grosso pezzo di storia dell'Alfa Romeo, quindi vale oro tutto quello che ci racconti, dalle piccole cose, addirittura io ricordo una delle cose più poetiche che tu abbia mai raccontato in questo libro che stai scrivendo, è per esempio il matrimonio tra la scocca del 1009 è il motore, il momento in cui voi collegavate finalmente il motore alla scocca e l'automobile cominciava di fatto a vivere, cioè è quello il momento in cui nasce un'auto.
Sì. Nasce una nuova vita. Io ero proprio, la mia postazione era proprio di fronte, sì, dietro le spalle avevo la catena della 1009 che non era motorizzata, di fronte avevo la catena della, diciamo, della Giulietta, poi della Giulia, e c'era la catena viaggiava ogni 12 minuti sì. E c'era quel signore, mi ricordo ancora il nome, Nitti, che metteva dentro il motore, cioè lui era l'addetto al motore, e un giorno ho detto al capo: posso andare su a vedere? L'ho accompagnato su e ho visto l'inserimento del coso, ma con una professionalità, cioè con un'attenzione, guarda, sembra quasi difficile da spiegare, l'attenzione che c'era, la preoccupazione di fare le cose fatte bene, cioè tu non potevi sbagliare una virgola, hai capito? Dentro lì, perché c'era una, non so come dire, era una cosa come una famiglia, ecco, quando si dice così è tutto così, ecco, ogni cosa doveva essere fatta perfetta, ecco.
La passione poi è stata tramandata a chi è appassionato, ecco perché chi ama l'Alfa Romeo, chi ha un Alfa Romeo comunque solamente appassionato, è come se avesse recepito, come se quel mezzo avesse trasmesso a chi li ammira o li guida quella passione, perché io la passione che vedo sull'Alfa Romeo non lo vedo in nessun altro marchio.
Vera.
Io ricordo Merzario diceva: non avete idea in tutto il mondo che apprezzano più l'Alfa Romeo che la Ferrari. Il primo nome che io sento nominare quando vedono un italiano e dicono Alfa Romeo. Perché l'auto di tutti è quella che Ferrari è un grandissimo marchio, straordinario, però l'Alfa Romeo, non lo so, ha qualcosa di più umano, forse perché ha partecipato alla vita di molte famiglie italiane, compreso la mia, e che quindi ci si ricorda con più facilità e con tanta passione. È un marchio che comunque si coinvolge.
Se ti va dico due cose veloci. Io per lo sviluppo del 164, che l'ho iniziato nell'84, no? Poi nell'87 sono stato i primi tre mesi in Finlandia, Svezia, Norvegia, meno 35, meno 30, sono arrivato addirittura meno 39. Lì adesso a Rovaniemi, dove c'è la casa di Babbo Natale, lì sono tutte foreste, ti fermava passava qualcuno eccetera eccetera, ti fermavi subito a guardare l'Alfa Romeo, ma sempre i complimenti, io raccontavo quello che potevo raccontare, chiaramente sia il nuovo modello, blablabla. La stessa cosa negli Stati Uniti, ma sai quante persone, perfino la polizia, lì ti fermavano per la velocità, no? Perché con l'auto sulle strade si comporta sempre bene, non fa il pezzo, taglia di qui, taglia di là, e con più là ti fermavano per la velocità, che macchina è, raccontare naturalmente quello che potevi eccetera eccetera, e poi diceva: beh, dai, mi raccomando, Giorgio, la velocità. Sì, sì, tranquillo, va bene, dopo ti lascio. Un'ultima cosa, nell'89 ero sempre in Finlandia, siamo andati verso Caponol, siamo fermati a Narvik, in un hotel in centro dove quando passavamo ci fermavamo, eravamo tre macchine. Al mattino scendo per mettere le valigette in macchina, hanno rubato i tre stemmi Alfa Romeo, quelli del baule. Io non mi sono incazzato perché sapevo che persone sono per bene in quei paesi. È uscito il direttore e ridendo gli ho detto: ha visto qui il direttore che chiamo la polizia, no, gli ho detto. guardi, ti ha rubato gli semi è solo perché è un appassionato al Toro Romeo, quindi in fondo mi fa anche piacere così.
Ecco. Grazie Giorgio, grazie al tuo racconto, non te lo racconti.
Grazie a te Giorgio, noi dobbiamo adesso chiudere, grazie a Giorgio Langella, grazie ad Alex Cereda, noi andiamo da Giorgio a Giorgia perché adesso c'è Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl, grazie per essere stati con noi, appuntamento l'11 di maggio sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, veramente grazie cari amici, grazie anche al nostro Giulio Cesare Carnelli in regia e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giorgio Langella, Alex Cerede, Antonino Danna. Buongiorno.
Avete ascoltato il garage dell'Alfista.